Lettura dal Vangelo secondo Marco. Inizio del Vangelo di Gesù Cristo, Figlio di Dio. Come sta scritto nel profeta Isaia: Ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero, egli preparerà la tua via. Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la via del Signore. Raddrizzate i suoi sentieri. Vi fu Giovanni che battezzava nel deserto e proclamava un battesimo di conversione per il perdono dei peccati. Accorrevano a lui tutta la regione della Giudea e tutti gli abitanti di Gerusalemme e si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Giovanni era vestito di peli di cammello, con una cintura di pelle attorno ai fianchi e mangiava cavallette e miele selvatico e proclamava: Viene dopo di me colui che è più forte di me. Io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo.
Ero tentata di fronte a questo testo di approfondire ogni parola. Inizio del Vangelo di Gesù Cristo, Figlio di... ci saremmo potute stare tutta la sera su questo inizio, ma mi sono limitata a seguire quello che la liturgia ci indica come centrale di questo testo, anche perché bisognerebbe leggere tutto il capitolo fino alla fine del battesimo di Gesù per poter comprendere quello che avviene davvero. Comunque, la seconda domenica di Avvento ci presenta questa figura di Giovanni il Battista, che è uno dei protagonisti di questo tempo, ma anche di questo tempo della nostra storia. Perché proprio mentre preparavo questa lezione, no, pensavo com'è importante adesso Giovanni Battista, no, in questo giorno, perché ci orienta alle vere domande che dobbiamo porci, ci orienta alle vere scelte che siamo chiamati a fare, orienta il nostro sguardo a vedere chi dobbiamo davvero attendere, da chi dobbiamo attendere le risposte anche alla nostra vita. Nella tragedia che stiamo vivendo di questo tempo, perché è una tragedia in tantissimi sensi, noi siamo tentati e accompagnati anche da tutto a porci le domande sbagliate, a fare le scelte sbagliate anche. Ci viene chiesto tutti i giorni, siamo martellati su questo, da che parte stare, da che parte stiamo, ma non nelle cose importanti e fondamentali, quelle che dicono davvero la nostra identità, ma da che parte stiamo rispetto ai decreti di Conte. Oppure da che parte stiamo davanti alle opinioni degli scienziati? Siete di quelli che dicono che è un dramma, siete di quelli che dicono che è niente? O peggio ancora, da che parte stiamo rispetto a quello che dicono gli uomini di spettacolo? O non so come si chiamano quelli che ci sono su YouTube, gli influencer, sì, adesso non sono esperta di questa cosa. E questo, noi siamo sinceramente mossi, no? Dalla ricerca della verità e della libertà che non troviamo, annaspiamo nella nebbia, siamo sempre più confusi. Allora quanto è importante avere un tempo di avvento, dove veramente possiamo un attimo dire basta, no? Silenzio tutto. Chi sono? Cioè, dove sono le mie radici? A che cosa? A chi devo guardare? Su quale parola posso affidarmi, fondare la mia vita? Importantissimo. Allora, Giovanni è un personaggio che si presenta subito nel Vangelo di Marco come molto autorevole. Tanto è vero che il Vangelo sottolinea enfaticamente che tutta la Giudea accorreva a lui. Non è che dice tutta la Giudea andava nel deserto per pregare, no, andava da lui. Si facevano battezzare da lui. È in primo piano questo pronome. Il battesimo io lo voglio da lui, la parola la voglio da lui. I padri del deserto ci insegnano poi queste cose, no? Vi ricordate l'episodio di Barsanufio e del discepolo, no? Che gli chiedeva di poter ascoltare la parola di Dio e lui si ostinava a dargli il libro della Bibbia, no? Fino a che il discepolo gli dice: ma padre, io la voglio ascoltare da te. Ecco, così è Giovanni Battista, questa autorevolezza. Quindi la gente gli riconosceva un'autorevolezza e un'affidabilità molto chiara. Ma da dove viene questa autorità? Perché Giovanni è così attraente, un uomo solo nel deserto, vestito di peli di cammello, non oso immaginare. No, non lo voglio immaginare. Che si mangiava le cavallette, ma dai, cioè, il miele selvatico. Non lo so, ecco, da dove gli viene? Perché veramente a pensarlo così non è nulla di attraente, no? Chi è Giovanni? Allora, nel presentarlo, Marco inizia citando le scritture dell'Antico Testamento. Che sappiamo bene, questa citazione è una conflazione, abituatevi a questa parola perché domani la ritroveremo. Conflazione vuol dire messa insieme di diversi testi, sono tre: Isaia, Malachia e Esodo. Ma no, non è solo Isaia. Tutti però, poi ci torneremo su questi testi, sono stranamente sottoposti all'autorità di Isaia, come dice il profeta Isaia. Non è vero, perché c'è Malachia, c'è Mosè e c'è Isaia. Perché lo metti sotto Isaia? Proprio a dire che per conoscere Giovanni bisogna conoscere Isaia, il Deutero Isaia, tra l'altro, quello che comincia dal capitolo 40. Il cuore del suo annuncio, che è la gioia, che è la consolazione del ritorno. Cioè Marco ci dice, dobbiamo collocare Giovanni lì dentro, se no non lo capiamo. Tra l'altro, anche tutto il resto che viene detto, Giovanni è nel deserto, per esempio, il luogo dell'esodo, il luogo dell'esperienza più grande che ha fatto Israele di Dio. Anche se lui dice che vedrete cose più grandi di queste, va bene. È nel luogo del Giordano, proprio nel punto nel quale Israele è entrato nella terra promessa dopo il cammino nel deserto. Quindi è, no, proprio in un guado. È vestito di peli di cammello. Così no, noi per capire cosa vuol dire questo dobbiamo andare a vedere i libri dei re e ci accorgiamo che Elia era vestito così. Tant'è vero che quando il re sente che un uomo, no, ha parlato ai suoi servi, gli chiede come era vestito, gli dicono era vestito di peli di cammello, è Elia. Si ciba di cavallette, di miele selvatico, che era il cibo puro, consentito dalla Torah. Cioè, in sintesi, per poter conoscere Giovanni, la sua identità, noi dobbiamo andare alle scritture. Giovanni è colui che nasce dalle scritture, è colui che è lì dove esse parlano. Se no non è possibile, tutti questi indizi noi non li capiamo se non conosciamo le scritture. Io non mi ricordo quale padre ortodosso a Bose, mi pare che me l'hai raccontato tu, Deborah, che hai sentito che qualcuno lo voleva incontrare, voleva, e questo padre gli ha risposto che l'avrebbero trovato nelle scritture, forse il monaco che hanno ucciso, Abba Epifanio, giustamente. Che bello poter dire così di se stessi. Se volete sapere chi sono, andate alle scritture e lì mi troverete. Così ti ha detto, no? Andate alle scritture e lì mi troverete. Il vero luogo dove vanno per incontrare Giovanni sono le scritture, presso l'acqua del Giordano. Adesso vedremo cosa vuol dire. Tra l'altro, nel Vangelo di Giovanni è il Battista stesso che per spiegare la sua identità cita la parola di Dio. Cita Isaia 40, all'inizio del Deutero Isaia. Gli dissero dunque i giudei mandati da Gerusalemme, siamo al capitolo 1, versetto 22 di Giovanni. Chi sei? Perché possiamo dare una risposta a coloro che ci hanno mandato. Che cosa dici tu di te stesso? Rispose, io sono la scrittura. Voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, come disse il profeta Isaia. Giovanni è colui che appartiene alle scritture e si fa dire da esse. Non è altro se non una parola gridata. È importante che questo sia l'inizio del Vangelo, perché ci dice in quale luogo noi dobbiamo metterci per poter capire tutto quello che accadrà dopo. In questo senso Giovanni è il precursore. Ci dice, mettiti lì se puoi vedere tutto. Cioè, mettiti nelle scritture. Matteo dirà la stessa cosa, intercalando il suo Vangelo con quei ritornelli, avvenne questo perché si adempisse la scrittura che diceva continuamente, no? Matteo dice, Marco inizia così, inizio del Vangelo come è scritto, quindi mettiti lì, se volete incontrarmi andate alle scritture, dobbiamo andare là, passare di là per riconoscere colui che viene, perché Giovanni fa questo, tra l'altro. La testimonianza di Giovanni nei Vangeli è associata al battesimo, all'acqua, una relazione che viene molto sottolineata in tutti i Vangeli. Anch'essa però, l'acqua, nella Bibbia è simbolo delle scritture e nel Vangelo di Giovanni questo simbolismo viene ripreso tantissimo, abbondantemente. Noi abbiamo addirittura una citazione esplicita nella scrittura e tra l'altro in Isaia, tra l'altro nel Deutero Isaia, che associa l'acqua alla parola di Dio. Isaia 55. O voi tutti assetati, venite all'acqua, chi non ha denaro venga ugualmente. Cercate il Signore mentre si fa trovare, invocatelo mentre è vicino. L'empio abbandoni la sua via, l'uomo iniquo i suoi pensieri, ritorni al Signore che avrà misericordia di lui e al nostro Dio che largamente perdona. Perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie vie, oracolo del Signore. Quanto il cielo sovrasta la terra, tanto le mie vie sovrastano le vostre vie, i miei pensieri sovrastano i vostri pensieri. Ecco la citazione. Come infatti la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, perché dia il seme al seminatore e il pane da mangiare. Così sarà della parola uscita dalla mia bocca. Non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandata. Non si può vivere senza l'acqua, non si può vivere senza la parola di Dio. Il battesimo con acqua per la conversione è un'immersione nelle scritture per ritrovare la strada del ritorno a Dio e avere i parametri giusti per riconoscere colui che viene dentro le pieghe di una storia che ci porta da un'altra parte. Non sto qui a tediarvi con tutte le discussioni esegetiche riguardo al battesimo di Giovanni, ma è dimostrato che il battesimo di Giovanni non ha avuto niente a che vedere né col battesimo degli Esseni, né coi battesimi che si compivano nel Tempio, né con le abluzioni rituali. Era di un'altra pasta, di un'altra forma, era un'altra cosa. Non era legato ai criteri etici di purità e impurità. Era un'immersione per la conversione del cuore. Un secondo passaggio, questa è la prima cosa che sappiamo di Giovanni. Giovanni apparteneva alle scritture, abbiamo detto, e in particolare viene identificato con il messaggio del secondo Isaia, il libro della consolazione è chiamato, infatti comincia col testo «Consolate, consolate il mio popolo», no? I tre testi che Marco cita all'inizio sono tutti e tre annunci di liberazione. Prima è Malachia, capitolo 3, versetto 1. In esso si parla dell'invio futuro di colui che avrebbe preceduto il Messia, cioè Elia. Unito, intrecciato al testo di Malachia, c'è Esodo 23, 20. Dio promette a Mosè un angelo come guida nel deserto. E poi c'è il capitolo 40 di Isaia, finalmente, dove si evoca l'uscita del popolo da Babilonia. Quindi abbiamo liberazione futura, Malachia, uscita dall'Egitto, Esodo, ritorno da Babilonia, Isaia. Tre testi di liberazione che ci dicono che cosa sta avvenendo. Il Battista appartiene al tempo della consolazione, non del giudizio, non della carestia, non del virus, non del... al tempo della consolazione. Parla perché appartiene a quel tempo. La sua identità è in relazione a un messaggio di liberazione e di salvezza. Giovanni è colui che appartiene a un tempo preciso, segnato dalla gioia. Tra l'altro, il testo di Isaia che abbiamo appena letto, dell'acqua, continua subito dopo dicendo: «Voi dunque partirete con gioia, sarete condotti in pace, i monti e i colli davanti a voi romperanno in grida di gioia e tutti gli alberi dei campi batteranno le mani. Invece di spine cresceranno cipressi, invece di ortiche cresceranno mirti. Ciò sarà gloria del Signore, un segno eterno che non scomparirà». È un filone ben preciso delle scritture che inaugura il Vangelo, a dirci di che cosa è fatto questo Vangelo. Una proclamazione di liberazione e di gioia per un solo motivo: la venuta del più forte. E guardate che nel tempo di Giovanni, come nei nostri, i motivi di gioia non c'erano. Cioè, se andiamo a leggerci Giuseppe Flavio o qualcun altro che racconta dell'epoca di Giovanni Battista, ci vengono veramente i brufoli, perché era una cosa terribile. Era un mondo dominato da stranieri. C'erano i romani che dicevano, facevano il bello e il cattivo tempo. Anche in ambito religioso i romani dettavano legge a un popolo fatto di fede. Era un tempo di sfruttamento, pensate le tasse da pagare, gli emarginati, no, un tempo di sfruttamento dei poveri, dove i poveri diventavano più poveri e i ricchi più ricchi. Era un tempo di ingiustizie, di ipocrisie contro le quali si scaglia Gesù nel Vangelo di Matteo. Di ipocrisie non soltanto politiche, ma anche religiose. Era un tempo di compromessi politici. La casta sacerdotale dirigente era compromessa col dominio romano per cercare di tenere buone le cose. No, il motivo per cui uccidono poi Gesù è per tenere buone le cose. È il tempo in cui mancano punti di riferimento politici e religiosi. È il tempo di Erode Antipa, che Giovanni Battista accusa di adulterio. Il re che doveva, secondo il Deuteronomio, doveva essere l'emblema della Torah, doveva essere colui il quale, vedendo il quale, l'uomo capiva che qual era la legge di Dio. Pensate un po', Erode Antipa era adultero ed è colui che ucciderà Giovanni. Quindi un tempo, una storia terribile, ma Giovanni non appartiene a questa storia, appartiene alla storia di salvezza che abita la storia dell'uomo. È diverso. Non è fare a meno della storia, ma capire che questa storia così terribile, così ambigua, così lontana da Dio, in realtà nasconde un seme che è stato gettato, quello che stiamo vedendo questi giorni. La proclamazione del Battista dice che la storia dell'uomo è abitata da una salvezza che viene, che si intreccia con essa. E a questa salvezza l'uomo deve appartenere, la deve cercare in tutti i luoghi, la deve desiderare, la deve annunciare. Deve lasciarsi trovare da questa salvezza. La proclamazione del Battista ha quindi l'autorità del compimento per questo. Non è il tempo dell'attesa, ma il tempo del compimento. È una parola annunciata da chi sa già, da chi già sperimenta il tempo compiuto, da chi ha lasciato tutto per farsi trovare da colui che viene. La sua è una parola che guarda indietro al fondamento, agisce sul presente perché il futuro promesso è già qui. E Giovanni lo descrive con certezza: verrà uno, viene uno che è più forte di me. Se parlasse ebraico, il Vangelo di Marco userebbe un becatal anche qui, no? Di sicuro, è un futuro certo. E questo ci introduce a un terzo passaggio, l'ultimo. Giovanni è l'uomo che appartiene alle scritture. È l'uomo che appartiene al tempo che si è riempito di salvezza, il Kairos. Ed è colui, soprattutto colui, perché è la prima cosa che viene detta, è colui che appartiene a Dio e a colui che è più forte. All'inizio si dice di Giovanni che è il messaggero di Dio. Io manderò il mio messaggero. Appartiene a Dio. È da lui mandato, apostello, il verbo proprio della missione. La sua missione non è sua, è quella di Dio. Servo. Ed è per preparare la strada a Lui, al Signore, che è nel deserto. Con tutto ciò che questo richiede, peli di cammello, cavallette, è per preparare la strada a Lui che battezza e che annuncia. È tutto relativo a Cristo. Egli è tutto relativo a colui che viene. Tanto è vero che quando avviene Gesù, caie viene, e avvenne Cristo, Giovanni termina ogni sua attività. Il verbo con cui si dice in Marco il suo battezzare è all'auristo, cioè un passato concluso, battezzò e ha finito. Un'azione conclusa, finita, compiuta, perché ora c'è un altro. Battezzerà ancora Gesù, ma un battesimo diverso da quelli che ha fatto finora. Si dirà infatti subito dopo, alla fine di questo prologo di Marco, quando Giovanni fu arrestato, proprio non è finita la sua missione. Ha compiuto la sua testimonianza, perché lui è qui. E anche la sua morte, il suo arresto, continueranno ad annunciare il destino di Gesù. Gesù avrà la stessa sorte di Giovanni, con la sua vita continuerà e con la sua morte continuerà ad annunciarlo. È tutto relativo a Cristo. Ecco chi è Giovanni Battista e cosa consegna a questo tempo della nostra storia. Dove guardare, dove andare, a chi appartenere. Per poter camminare dentro la storia, non per starne fuori, eh? Abitare e passeggiare nelle scritture per riconoscere colui che deve venire. Da esse imparare a riconoscere i segni dei tempi come segni non di un incubo, ma di una salvezza da cercare, perché c'è dentro le pieghe di una storia che spesso sembra negarla e invece è intrisa di essa. Orientare tutta la vita alla storia che Dio vuole intrecciare con noi, a Lui appartenere per comprenderla, da Lui essere mandati per trasformarla e compierla.